Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Roma in giallo.
Ben ritrovati a una nuova puntata di Roma in giallo, la trasmissione che si occupa di fatti e misfatti di Roma, soprattutto dal punto di vista della qualità della vita per chi a Roma vive, lavora, studia, cerca di sopravvivere in qualche modo. E allora, di che cosa parliamo oggi? Beh, tanto per cominciare, parliamo del tempo. Piove, c'è il sole, fa caldo, fa freddo. Bene, in questi giorni a Roma piove, decisamente piove. Non le famose bombe d'acqua di cui tanto si parla. Acquazzoni, piogge autunnali, in fin dei conti siamo in novembre, che è storicamente, statisticamente anche, il mese più piovoso per Roma. Il mese delle brume, il mese in cui si passa da un tiepido autunno a un incipiente inverno. Poi bisognerà vedere le temperature come si comporteranno, ma intanto cresce l'umidità, cresce la pioggia, cala la temperatura e capita che circolino dei tweet. Per esempio questo: Roma, domani piove, gonfiate i gommoni. No, non l'ha detto qualcuno dell'opposizione in questi giorni. Questo è un tweet lanciato il 13 settembre 2015 dall'allora consigliera comunale Virginia Raggi, che si divertiva a appunto sparare sull'amministrazione comunale perché pioveva e capitava che c'erano delle pozzanghere. E per esempio già qualche mese prima il signor Alessandro Di Battista, altro esponente dello stesso partito, pseudo non partito, di Virginia Raggi, si divertiva sempre su Twitter a scrivere: piove un giorno e Roma diventa la città più invivibile d'Europa. Sottomarino, dimettiti. Ora, parte l'eleganza di questo tweet, resta il fatto che su una cosa almeno potrebbe forse aver ragione. Lui diceva che bastava un giorno di pioggia per far diventare Roma la città più invivibile d'Europa. Beh, in effetti da 3 anni a questa parte, costantemente, grazie agli sforzi dell'attuale amministrazione comunale, in particolare della sua sindaca, Roma è la città più invivibile d'Europa, con la pioggia e con il sole, col caldo e col freddo. È sempre una città in una condizione, ahimè, drammatica. Basta dire alcune parole chiave che ormai credo che conoscano anche gli Inuit in Groenlandia: buche, rifiuti, trasporti, servizi sociali. Ecco, tutte cose che sono state distrutte dall'attuale amministrazione. Non che prima Roma fosse la città più all'avanguardia e più vivibile d'Europa, nessuno può onestamente sostenerlo, ma di certo il peggioramento nel corso di questi ultimi anni, di questi ultimi 3 anni, in mano a questa sciagurata amministrazione comunale, hanno dato, come dire, il colpo di grazia a questa città. Eppure c'è chi non solo difende per dovere d'ufficio, può darsi, questa amministrazione, ma addirittura rilancia. E chi può essere ad avere la faccia di bronzo che non hanno molti esponenti dei 5 Stelle, che ormai apertamente hanno preso le distanze da questa sciaguratissima amministrazione comunale. Beh, è il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, quel personaggio che ben conosciamo, che ha quell'espressione, sembra sempre che gli sia appena andato di traverso un limone particolarmente aspro. Forse avrebbe bisogno di un po' di bicarbonato, di qualcosa che gli tolga un po' di quella acidità, ma fatto sta che, secondo Travaglio, Virginia Raggi ha il diritto, il dovere addirittura di compiere un secondo mandato. Perché? Perché è onesta. Come se l'onestà, anziché essere un prerequisito indispensabile, dovesse essere una virtù da premiare, perché l'unica onesta e allora deve amministrare. Poi che sia onesta è ancora, come dire, sub iudice, non tanto magari personalmente quanto comunque la sua amministrazione attraverso numerosi esponenti ed ex esponenti, visto che c'è stato un andirivieni di assessori, capi di gabinetto, segretari, personaggi vari, tutti a spese della collettività cittadina naturalmente, alcuni dei quali sono incappati in problemi, tutti ancora da definire, perché a differenza dei giustizialisti alla Marco Travaglio o alla Movimento 5 Stelle in generale, noi crediamo ancora nel principio della presunzione di innocenza fino a prova contraria, e fino a prova contraria vuol dire fino a sentenza definitiva, cosa che per loro è sempre stata, fino a che non hanno avuto i problemi loro, è sempre stata, come dire, ecco, sono gli amici di Mafia Capitale quelli che fanno i garantisti, perché loro le condanne le emettevano nei confronti degli altri fin addirittura neanche dall'avviso di garanzia, ma prima ancora dai loro esposti. Andò così, per esempio, con il sindaco Ignazio Marino, contro il quale presentarono degli esposti per i famosi, ormai famosissimi, scontrini per dei pasti, tra l'altro a prezzi popolari, diciamo così, che secondo loro erano private e personali, invece erano chiaramente cene di lavoro del sindaco, in quanto sindaco, e in questo senso si è espressa in via definitiva la Corte di Cassazione. Quindi le accuse nei confronti di Marino, accuse che furono usate dall'allora commissario del PD di Roma, Matteo Orfini, per far saltare l'amministrazione Marino nel modo vergognoso che tutti conosciamo, trascinando i consiglieri comunali dal notaio per firmare, anziché metterci la faccia pubblicamente in un pubblico dibattito nella sede istituzionale, e cioè nel consiglio comunale. Avevano paura, forse, non l'hanno fatto. Fatto sta che una amministrazione, che comunque la si voglia giudicare, era stata eletta democraticamente dai cittadini, non meno di quanto sia stata eletta democraticamente dai cittadini l'attuale amministrazione, è stata stroncata servendosi molto di accuse false, dimostratesi false, in via definitiva. Adesso invece, quando si tratta dei loro esponenti, allora vale la presunzione di innocenza. Beh, il doppio pesismo, sappiamo bene, non è una virtù. Può essere qualsiasi cosa, avrei in mente qualche termine poco radiofonico, ma di sicuro non è una virtù. Su questo direi che sussistono pochi dubbi. Ma per adesso fermiamoci qui, poi lo riprendiamo, perché ci sono alcune altre notizie, alcune altre novità da aggiungere. Per intanto vi lascerei in compagnia di una canzone di Waxdoll che è intitolata Simply Go Away, nessun riferimento per carità all'attuale sindaca nel fatto di aver scelto proprio una canzone che si intitola, tradotta in italiano, semplicemente Vattene via. Dicevamo di Virginia Raggi che, secondo Marco Travaglio, avrebbe il diritto e fine anche il dovere di fare un secondo mandato, o almeno di provarci, perché ovviamente per riuscire ad avere un secondo mandato dovrebbe riuscire a farsi eleggere dalla maggioranza dei votanti a Roma. In questo momento almeno la vedrei una missione più che impossibile, perché raramente un nome si è sentito tanto esecrato a Roma quanto il suo, soprattutto in questi ultimi mesi. Però azzardo una profezia: ce la terremo ancora per 2 anni. Ce la terremo ancora per 2 anni, vabbè, un po' meno di 2 anni, perché di fatto non conviene a nessuno darle la spallata finale. Certo non conviene al Movimento 5 Stelle, perché credo che siano abbastanza coscienti del disastro elettorale al quale vanno incontro a Roma, e vorrei dire probabilmente anche a Torino, ma a Roma di sicuro. I loro consensi già erosi un po' in tutta Italia, qui a Roma toccherebbero un minimo non imbarazzante ma drammatico addirittura per loro. Ma non conviene nemmeno al PD, la cui opposizione è molto al sapor di vaniglia, nel senso che è un'opposizione estremamente blanda, tranquilla, che non si permette di andare oltre certi livelli, perché anche il PD, a parte i suoi soliti problemi di litigiosità interna, a parte le scissioni da parte di chi fa di tutto per indebolirlo ulteriormente, ma per carità, che aveva cominciato a indebolirlo molto prima, per esempio quando gli ha dato la scalata alcuni anni fa, insomma, Ecco, ma al di là di questo, il PD a Roma ha da farsi perdonare le porcherie, politicamente parlando, fatte dal suo allora commissario Orfini, che hanno non solo azzerato l'amministrazione Marino, ma hanno azzerato di fatto anche l'organizzazione del Partito Democratico sul territorio romano. Partito Democratico che oggi è in una fase di ricostituzione di fatto, che sta cercando, perlomeno alcuni suoi esponenti, stanno lavorando per ricostruire quel tessuto che era quello dei grandi partiti storici da cui sostanzialmente nasce il Partito Democratico, e cioè il Partito Comunista Italiano e la Democrazia Cristiana, che pur nella loro diversità e sostanziale incompatibilità all'epoca, ma sicuramente avevano in comune il fatto di essere partiti popolari di massa presenti sul territorio, presenti nei quartieri, dove a modo loro, criticabile quanto si vuole, ma cercavano di aiutare i cittadini a risolvere alcuni problemi, i problemi della vita di tutti i giorni, dei servizi, eccetera. In questa situazione in cui tutto sommato, ma neanche alle destre conviene poi tanto andare a elezioni, perché intanto la Lega a Roma non è così forte come qualcuno vorrebbe farci credere. Sarebbe comunque, nella più rosea delle sue ipotesi, o nella più nera delle mie ipotesi, potrebbe essere al massimo il secondo partito, niente di più. E quindi deve comunque fare i conti con l'altra forza importante a Roma, che è Fratelli d'Italia, che rischia addirittura di essere davanti alla Lega. Fratelli d'Italia, partito di estrema destra, neofascista un po' più dichiarato di quanto non sia la Lega, la cui massima esponente Giorgia Meloni, romana, che in questo momento ha ampiamente fatto sapere e capire di non avere la benché minima intenzione di concorrere al seggio più alto al Campidoglio. E allora dovrebbero andare a cercarsi, la Lega e Fratelli d'Italia, dovrebbero andare a cercarsi un candidato o una candidata che dovrebbe quindi governare Roma in nome per conto di, con tutti i rischi, perché comunque prendersi in mano la patata bollente di questa città ridotta in macerie da 3 anni di pessima amministrazione, beh, rischia di diventare una buccia di banana anche per il cosiddetto capitano, che potrebbe rischiare di vedersi ridotto a, bah, se va bene, caporal maggiore, insomma, niente di più. Quindi in realtà nessuno vuole veramente andare adesso a votare. Poi c'è uno, il più furbo, o almeno lui pensa di esserlo, che dice: Roma penso che vada commissariata. Ci manca solo un'altra campagna elettorale in mezzo ai rifiuti e agli autobus fermi. Chi è questo genio della politica che vorrebbe far vivere Roma e i romani per quasi 2 anni in una sorta di limbo, nell'attesa, nella speranza che un funzionario, un prefetto, venga a toglierci le castagne dal fuoco? È Carlo Calenda. Allora, Calenda finge di essere poco politico, è un ottimo comunicatore, corre per conto suo e in fondo lui dice che bisogna commissariare il comune, tanto lui non ha nessuna intenzione di candidarsi perché dovrebbe confrontarsi poi con dei problemi enormi che non è detto che sia neanche in grado di affrontare, e allora dice: commissariamo Roma e stiamo 2 anni senza sindaco con un commissario che presumibilmente dovrebbe, avendo i pieni poteri della giunta e del consiglio, dovrebbe in qualche modo risollevare, risanare la città. Beh, sembrerebbe una boutade molto, molto comoda e perfino, da un certo punto di vista, diciamoci la verità, lievemente comica, appunto perché è palese che in realtà non ha la benché minima base concreta questa sua, appunto, boutade. Prima di passare a nuovi argomenti, nuovi che poi sono un po' sempre gli stessi, ma da angolature diverse, con sempre nuove notizie, raramente positive, il più delle volte negative, ma comunque prima di passare appunto ad altre notizie, direi di dare spazio a una canzone che si intitola So Called Democracy, la cosiddetta democrazia, che ci viene proposta da Stefan TV. In questi giorni, in effetti, ci sono un po' di notizie sul fronte dei servizi, di notizie, diciamo, un po' diverse da quelle alle quali siamo stati abituati negli ultimi mesi in particolare, ma insomma da quando c'è l'attuale amministrazione. Per esempio, ecco, sul fronte dei trasporti, è un po' di tempo che non si incendiano autobus. Speriamo bene, adesso comunque insomma la temperatura è diminuita, piove, quindi l'autocombustione dovrebbe essere un po' più difficile e speriamo che insomma si possa, quando si riesce a salire su un autobus, nel senso quando l'autobus arriva, quando non è troppo pieno che si riesce a salire, ci dovrebbero essere più chance di riuscire ad arrivare fino a destinazione senza dover scontare un troppo rapido aumento della temperatura all'interno dell'autobus stesso, come è accaduto decine di volte negli ultimi 2-3 anni. Ma, a parte questo, la notizia che viene dall'ATAC è che per il periodo natalizio c'è una grande novità. Parcheggi di scambio con navette gratuite come si è fatto per anni e non si fa più, linee che vengono rafforzate per il periodo natalizio, ma no, quando mai, non esiste. No, però verrà fatto, o almeno questo nelle intenzioni, poi bisognerà vedere che cosa significa nel concreto, verrà fatto un contest, un talent show, al quale sono stati chiamati a partecipare i dipendenti dell'ATAC che sanno, leggo tra virgolette, ballare, cantare, recitare o suonare e che dovrebbero presentare queste loro abilità alle selezioni che si faranno nella sede dell'ATAC in via Prenestina il 21 e il 22 novembre. In sé l'iniziativa potrebbe perfino essere innocua, ma nella situazione del disastro del trasporto pubblico locale romano, con un'azienda in concordato preventivo che è sempre a rischio fallimento, che offre un servizio indecente, inaccettabile, al di sotto di qualsiasi standard minimo di qualità, e si mette a fare il contest e a far ballare e cantare i suoi dipendenti. Attenzione, non è benaltrismo, perché per carità tutto è possibile, anche di inventarsi queste cose, magari per cercare di ricreare uno spirito di corpo aziendale. Però certo sembra quantomeno inopportuno, perché bene o male qualche risorsa dovrà essere utilizzata, risorse economiche, risorse di tempo, e quindi in qualche modo sottratta all'unica cosa alla quale l'ATAC dovrebbe pensare in questo momento: fornire un servizio di trasporto minimamente decente ai romani, ai visitatori e ai turisti. Allora, è difficile dare torto a Giulio Pelonzi, che è il capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio, che dice: per il Natale, invece di spot e feste, in ATAC farebbero meglio a programmare un servizio pubblico all'altezza di una capitale europea. Dopo aver lasciato l'azienda in mano ai giudici fallimentari, ora, anziché fornire un servizio di trasporto, l'ATAC, continua sempre Pelonzi, propina ai romani canti, balli e cotillon. Il personale dipendente dell'azienda capitolina, è bene sottolinearlo, è al servizio del comune e dei cittadini e per questo motivo porta anche la divisa. Queste iniziative, e secondo me questa è la parte più importante di questo ragionamento, queste iniziative invece ridicolizzano il personale e la funzione che esso assolve. Cioè, in pratica, oltre a essere un'iniziativa che sicuramente viene accolta con sarcasmo dal cittadino, ma è lesiva della dignità dei lavoratori dell'ATAC, come d'altronde sottolineano anche i sindacati. In un altro contesto probabilmente questa iniziativa verrebbe accolta con tutt'altro spirito, ma qui e ora l'unica risposta appunto può essere quella dell'indignazione in qualche modo di fronte a un'iniziativa proprio totalmente fuori misura e fuori della realtà, anche perché appunto gli autobus continuano a viaggiare poco e male, pochissimo e malissimo. Se parliamo dei rifiuti, siamo di nuovo in una situazione che definire grottesca è ancora poco. E anche se per esempio il servizio delle Iene, che dicono che tutti i rifiuti separati dai cittadini e conferiti nei contenitori per la raccolta differenziata vengono poi messi tutti insieme e mandati in discarica. Beh, questo servizio, diciamoci la verità, non è assolutamente veritiero, anzi è estremamente forzato. Ci sono alcuni casi specifici in cui anche può accadere, ma le responsabilità intanto non sono tutte dell'AMA, a volte sono anche dei cittadini che con troppa disinvoltura gettano rifiuti a, come si dice a Roma, l'andocoio-coio, e quindi rendendoli inutilizzabili come rifiuto differenziato. E comunque sono casi rari e non la regola. Ma al di là di questo, intanto, i cumuli di rifiuti che ormai diventano delle discariche, delle vere e proprie discariche, si moltiplicano in tutti i quartieri della città. Poi molti lamentano la sporcizia estrema della stazione Termini, delle altre stazioni ferroviarie e delle stazioni della metropolitana. Quelle almeno che è dato frequentare perché, come ben sappiamo, varie stazioni restano chiuse per periodi anche di molti, molti, molti mesi. Ricordiamo che la fermata Barberini della metro A è chiusa dal mese di marzo e ancora non si sa se e quando verrà mai riaperta. Ecco, su questo per una volta, bisogna dirlo, il comune non c'entra, l'AMA non c'entra, perché la pulizia delle stazioni della metropolitana è gestita tramite appalti dall'ATAC. Quindi, certo, da un certo punto di vista la responsabilità è sempre comunale, però resta il problema che chi deve materialmente fare la raccolta e la pulizia appartiene ad aziende private che non sempre, a quanto pare, sono all'altezza. Per quanto riguarda Termini e le altre stazioni, e qui il discorso è da un lato simile, nel senso che la pulizia all'interno delle stazioni è compito di aziende private che hanno vinto gli appalti delle Ferrovie dello Stato, quindi in questo caso il comune e le sue aziende proprio non c'entrano nulla. E qui però, ecco, c'è un'altra questione. Quando vediamo i cestini strabordanti, i pavimenti tutti sporchi, eccetera, a Termini, dobbiamo sapere che dietro c'è la sofferenza di molti lavoratori, complessivamente a livello nazionale stiamo parlando di circa 10.000 lavoratori, che non ricevono lo stipendio da 3 mesi e anche prima lo ricevevano a singhiozzo, in parte, e quindi hanno una vera situazione di enorme difficoltà. Questo andava detto perché è giusto che le responsabilità vengano assunte da chi queste responsabilità le ha effettivamente. Facciamo una breve pausa di ristoro per le orecchie con Jule Andrew e la canzone Get Back in Line. A tra poco. E veniamo a un altro tema caldo di questi giorni, un tema che per come viene riproposto con insistenza da talune forze politiche, quelle di destra tanto per cambiare, e da alcuni giornali è il tema della sicurezza. Ormai si dice, senso comune, che Roma è una città pericolosissima, dove non c'è più alcun controllo del territorio, dove si rischia di venire rapinati o assassinati ogni volta che si esce di casa e anche se si rimane dentro casa, a detta di chi soffia sul fuoco della paura, come sempre la paura, l'insicurezza, l'odio sono gli strumenti comunemente usati da chi vuole dividere e colpire. Bene, i numeri, quelli veri, quelli al di là delle impressioni, signora mia, non si può più camminare per strada, raccontano una storia completamente diversa. Dicono, per esempio, che nel complesso di tutta Italia il numero dei reati commessi in un anno è calato dal 2017 al 2018 del 2,4%, è calato, è diminuito, ma c'è di più. La città in assoluto più pericolosa d'Italia non è Roma, non è nemmeno Napoli, che ha il primato degli scippi, ma per altri aspetti è meno messa male. La città più pericolosa, secondo queste qua, che sono le cifre ufficiali, è Milano. Questo sembra strano, ma a Milano 8.500 reati denunciati ogni 100.000 abitanti, in particolare per i furti, diciamo il reato più gettonato a Milano. Gli omicidi sono in diminuzione. A Roma addirittura si sono dimezzati nel giro di pochi anni, ma anche gli altri reati, salvo quelli che nel gergo burocratico sono detti gli illeciti connessi allo spaccio di stupefacenti, che sono invece in crescita sia a Roma sia nel resto d'Italia. Ma Roma resta comunque una città meno pericolosa, per esempio, oltre che Milano, ma meno pericolosa di Rimini, di Bologna, di Firenze, di Torino. Quindi stiamo parlando di grandi città con cui ci possiamo confrontare. Quindi, come al solito, anche qui si cavalcano enfatizzando determinate notizie, tra l'altro dandole in un modo del tutto particolare, perché sempre più spesso si vedono notizie in cui viene enfatizzata la nazionalità della persona che commette il reato. Non importa quale reato, anche quelli più piccoli, ma si sottolinea cittadino equadoregno, immigrato dal Burundi, eccetera. Se invece scompare qualsiasi riferimento alla nazionalità del colpevole, vuol dire che il colpevole è italiano. E molto spesso ormai si vede come nelle notizie non compare la nazionalità, proprio perché non si deve dire che anche gli italiani possono essere ladri, assassini, stupratori, come in qualsiasi altra parte del mondo. Ma adesso stiamo un po' facendo una digressione rispetto a quello che è un po' il tema centrale di cui invece vorrei parlare adesso. è di questi giorni il secondo incendio doloso che ha nuovamente distrutto un locale particolare, la Pecora Elettrica, che è una caffetteria-libreria che doveva riaprire in questi giorni proprio dopo i lavori per rimetterlo in piedi in seguito al precedente attentato dello scorso 25 aprile. Questo incendio, che naturalmente alcune parti politiche si sono affrettate a dire ma col fascismo non c'entra niente, lì è perché sono gli spacciatori, dimenticando che c'è una forte correlazione tra traffico e spaccio di stupefacenti e appartenenza a gruppi di estrema e estremissima destra. D'altra parte, la Pecora Elettrica dà fastidio proprio perché ha sempre avuto una esplicita vocazione antifascista ed è un luogo dove si può andare, ritrovarsi, chiacchierare, bere una birra, leggere un libro, partecipare a un'iniziativa culturale in una zona, nel quinto municipio di Roma, dove di queste iniziative ce ne sono, ahimè, veramente pochine. Tra l'altro notiamo che dopo questo secondo attentato il presidente Grillino del quinto municipio si è affrettato con una certa calma, insomma mezzogiorno del giorno dopo, a andare a portare la sua solidarietà appunto ai titolari della Pecora Elettrica, i quali gli hanno fatto notare che lo aspettavano da 6 mesi, cioè dal primo attentato, perché non aveva ritenuto la prima volta di farsi vedere o sentire. C'è stata una grande manifestazione popolare a sostegno della Pecora Elettrica. E che cosa è successo? È successo che 2 giorni dopo, a pochi passi, a poche decine di metri dalla Pecora Elettrica, è stato incendiato il Baracca Bistrò, che è un altro punto di ritrovo che evidentemente dà fastidio. Ovviamente qualcuno ha detto ma appunto chi che c'entra la politica, sono gli spacciatori e il racket. Beh, è ancora tutto da chiarire se stiamo parlando di racket, se stiamo parlando di spaccio, se stiamo parlando di politica, ma è difficile comunque trovare un confine che separi nettamente queste, chiamiamole così, attività illegali, che sono tutte in qualche modo riconducibili da un lato alla criminalità organizzata e dall'altro ad alcune formazioni di appunto estremissima destra che dovrebbero tra l'altro essere fuori legge da tempo in base alle leggi della Repubblica Italiana. Invece non lo sono e i loro frutti avvelenati si vedono continuamente. Ricordiamo sempre che lo stabile di pregio occupato da Casa Pound fin dal 2003 è tuttora lì occupato e nessuno si degna di toccarlo. Sembra a quanto pare che i fascisti possano occupare liberamente spazi che non gli appartengono. In questo clima avvelenato dal risorgere proprio di questi rigurgiti di fogna fascista che si stanno facendo sempre più baldanzosi e sempre più pericolosi, il Partito Democratico ha proposto in Consiglio Comunale di istituire una commissione speciale contro razzismo, antisemitismo e odio, diciamo sulla falsariga della commissione che che è stata costituita al Senato su proposta della senatrice a vita Liliana Segre. Però la cosa non riesce ad andare avanti perché le destre, con le stesse becere motivazioni che avevano espresso in Senato, becere e pretestuose motivazioni, stanno facendo muro e si oppongono a qualsiasi ipotesi di una commissione di questo tipo, sostenendo che serve a sviare l'attenzione e che bisognerebbe pensare ai problemi della città. Beh, questo è un problema della città. E in tutto questo c'è anche Ponzio Pilato. Ponzio Pilato, che è il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, che ancora non ha deciso che posizione prendere, tant'è vero che la sindaca a domanda non risponde, perché si fa bella andando ad Auschwitz con gli studenti romani in visita, ma evita accuratamente di prendere posizione su un tema su cui sa che il suo gruppo è come minimo spaccato. Ma adesso è il momento di una breve pausa con un brano di Jonathan Demme intitolato My Thoughts, i miei pensieri. Hardly grown and already she knows the love we share is what matters the most. Our time apart won't always be this hard. Not sure how to help, here's how we'll start. Don't you know all my love is with you? Don't you know how I pray for you too? It's my hope you'll always know that the more I'm gone, the more my thoughts are with you. Driving over this land we call home, look forward to talking today on the phone. And though I'd rather be holding your face, we might not talk but I'll try anyway. Don't you know all my love is with you? Don't you know how I pray for you too? It's my hope know that the more I'm gone, the more my thoughts. Don't you know all my love is with you? Don't you know how I pray for you too? It's my hope you'll always know that the more I'm gone, the more my thoughts are with you. Dicevamo dei silenzi della sindaca, dei tentennamenti e del ponziopilatismo del gruppo dei 5 Stelle in Campidoglio. Eppure c'è tanto bisogno di indagare e di riflettere sui temi del razzismo, dell'antisemitismo e in generale dell'odio. Questo odio che viene seminato veramente a piene mani a Roma, in Italia e anche nel resto d'Europa. Tra l'altro, con buona pace dei signori leghisti, dei signori sovranisti, di quelli che dicono prima gli italiani, la purezza, la nazione, tutte questi slogan assolutamente ignobili, bene, adesso ci sono le basi scientifiche per dire che questa gente dice un cumulo di idiozie, di scempiaggini e di bugie. Perché uno studio al quale hanno partecipato università importanti come Harvard, come l'Università di Vienna e anche come l'Università La Sapienza di Roma, insieme ad altre università e istituti, che hanno analizzato campioni di DNA umano ovviamente, prelevato in un certo numero, alcune decine di siti archeologici a Roma e nei dintorni di Roma, in un arco di tempo di, che va dal 10.000 avanti Cristo in avanti. Bene, il risultato di questa analisi non è sorprendente per chi sa che, primo, negli esseri umani le razze non esistono e, secondo, che il motore della storia, sempre e ovunque, sono state le migrazioni, i grandi spostamenti di popoli, le grandi mescolanze di popoli. Ma per loro è una scoperta che naturalmente cercheranno di screditare in tutti i modi. Che cosa risulta? Che prima ancora della fondazione di Roma, gli abitanti di questa parte dell'Italia avevano origini anatoliche, quindi turche, magari curde, e anche iraniane, e quindi sì, essendo i curdi cugini degli iraniani, magari discendiamo anche un po' dai curdi. Poi, mentre ci si avvicina alla fondazione di Roma, ecco che si trovano tracce di persone che arrivavano dalla steppa ucraina, oibò, immigrati dell'est europeo. Ebbene sì, noi siamo discendenti di immigrati turchi e di immigrati dell'est europeo. Poi ovviamente quando ci si avvicina nei tempi, quindi quando si arriva non solo alla fondazione di Roma, ma anzi alla costituzione dell'impero romano, ovviamente la mescolanza di DNA diventa molto accentuata, perché l'impero era grande, arrivava gente a Roma da tutte le parti e si integrava, perché l'impero romano aveva la caratteristica di integrare le popolazioni che man mano ricadevano sotto il suo dominio. E così che cosa troviamo nel DNA dei romani dell'epoca imperiale? Troviamo tracce molto consistenti di geni, quindi di persone provenienti dalle aree del Mediterraneo orientale, oibò, erano rumeni, erano siriani, erano libanesi, erano palestinesi, erano anche, oggi diremmo israeliani, erano anche ebrei. La comunità ebraica romana è antichissima, risale ad almeno 2000 anni fa. E poi ci sono tracce ovviamente di nostri antenati che arrivavano dal Nord Africa, dalla Libia, dall'Algeria, dalla Tunisia, dal Marocco, dall'Egitto. Cioè non c'è niente di diverso rispetto a oggi. E noi siamo i discendenti di quella storia. Non possiamo dire che chi cerca oggi di venire qui è un estraneo che vuole fare la sostituzione etnica di cui blaterano i fascisti e i sovranisti. No, perché noi siamo già loro. Loro sono già noi. Siamo tutti esseri umani. Apparteniamo tutti alla stessa specie e a un'unica razza. E adesso abbiamo la prova scientifica che è stata pubblicata sull'ultimo numero di Science. Bene. Con questo stavolta mi sono dilungato veramente troppo e quindi direi che è il momento di lasciare spazio alla musica e poi rapidamente andremo a salutarci. Allora, che cosa vogliamo ascoltare? Una canzone che dedichiamo alla nostra sindaca è Little Liar di Roller Genoa. E con questo è veramente tutto. Pietro Stramba Badiale vi saluta, vi augura buon ascolto con le trasmissioni di Radio Dalla Parte del Torto, che trasmette sul www.dallapartedeltorto.org, e adesso possiamo essere ascoltati anche sulla piattaforma Radio Garden e su MyTuner e presto su altre piattaforme di cui vi daremo notizia tempestivamente. Grazie ancora e arrivederci alla prossima trasmissione.